It's a strange shift, isn't it? The parent who raised you needs some help, and you want to be there. With Care.com, you don't have to do it alone. Whether you're clear on the kind of care your aging loved one needs or still figuring it out, we've got support. Find background-checked in-home senior caregivers for anything from companionship to dementia care. Or browse senior living communities, read reviews, even schedule a tour. Plus, access to safety checks to help with your peace of mind. Still not sure what's best? Our senior care advisors, who are all master's-level social workers, can help you build a plan. For a limited time, use the code LISTEN20 for 20% off your initial Care.com subscription. That's LISTEN20, all one word, good for 20% off. Start your senior care journey with confidence.
The Fed's out of options. Rate cuts, money printing, balance sheet reversals. They call it policy, but it's really panic. This is in-game economics, where hope replaces discipline and the illusion of control finally breaks. They're not cutting rates because things are strong. They're cutting because the system is cracking. Inflation's eating savings. The labor market's stalling. Confidence in the dollar is fading fast. For decades, the Fed built a house of paper. Now they're striking the match that could burn it all down, leaving you to pay the price. When's the last time you actually held the wealth you've spent your life working for? My friends at Noble Gold Investments have been helping Americans move from paper wealth into real tangible assets. Numbers on a screen can disappear, but physical gold and silver, they've outlasted every crisis in history. Visit NobleGoldInvestments.com and get your free wealth protection kit today. That's NobleGoldInvestments.com for your free wealth protection kit. Discover how simple it is to protect your future.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Signore, signori e creature non ancora classificate, benvenuti su Onboarding to Oblivion. Al gate troverete autori, editori e strane vibrazioni cosmiche potenzialmente innocue. Il vostro podcast sta per decollare. Se sentite scricchiolii nella realtà, non preoccupatevi, è tutto previsto dal manuale.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. L'episodio di oggi fa parte di una serie di speciali di avvicinamento ad Oblivion, la fiera del libro, del fumetto e dell'irrazionale che si terrà a Roma il 21 e 22 febbraio 2026. Un evento in cui horror, fantasy, fantascienza e weird trovano il loro spazio naturale, in un contesto che celebra l'indipendenza creativa e l'audacia intellettuale. Ospite della nostra Verusca Sabucco, Lucio Besana, autore, sceneggiatore e docente di scrittura creativa. Lucio, insieme ad Andrea Gibertoni e Luigi Musolino, ha curato l'antologia Teratocene, pubblicata da Zona 42. Podcast realizzato in collaborazione con Oblivion. Buon ascolto!
Allora, oggi siamo qui con Lucio Besana, che ha curato insieme ad Andrea Gibertoni e Luigi Musolino l'antologia Horror Teratocene. Terra d'Oceano è stato pubblicato con Zona 42, che troverete a Oblivion, oltre che a Strani Mondi e a Marginalia. Oblivion, infatti, è la manifestazione dedicata all'editoria di genere fantascientifico e horror in tutte le sue declinazioni, che si terrà a Roma il 21 e il 22 febbraio. Questo chiaramente sperando che nel frattempo smetta di piovere, perché altrimenti arriveremo tutti trasformati negli uomini pesce di Innsmouth. Ciao Lucio, comunque.
Ciao Veruschio.
Allora, entriamo subito a bomba. Tu sei scrittore, traduttore, editor, sceneggiatore e insegnante di scrittura creativa, oltre ad aver vinto svariati premi. Vedo che però il thread union di tutte le tue attività, bene o male, è l'horror, il wild, il fantastico, giusto?
Esatto.
Ok. Però ti chiedo anche, l'horror ormai, diciamo, ha molti sottogeneri, per cui dire horror è un po' come dire fantascienza, quindi come c'è la space opera e altri generi di fantascienza, anche l'horror praticamente va dal gotico allo splatter più totale. Il tuo genere di elezione qual è?
Credo che il mio genere di elezione sia il weird alla base, il weird con i suoi sconfinamenti verso il gotico. Anche l'horror, comunque, quando lo scrivo, tendo ad andare in una direzione nella direzione del weird, quindi a creare la sensazione di qualcosa di inspiegabile che comunque sfida la comprensione dei personaggi e del lettore. Credo che sia quella la mia cifra, credo che sia quello lo spazio che abito nel genere, ecco.
Ok, io ti chiedo infatti, proprio diciamo a proposito del weird e di questa sfida verso il lettore, di parlarci un po' di Teratocene, nel senso che Teratocene ha un manifesto che hai scritto tu, che io ho letto, e mi sembra che sia un po' come genere abbastanza vicino, se vogliamo, a David Cronenberg, cioè un qualcosa che riguarda proprio le modificazioni corporee, anche perché appunto la teratogenesi poi alla fine è tra virgolette la creazione di mostri all'interno appunto del corpo umano. Quindi mi puoi spiegare, o meglio, puoi spiegare meglio a chi ci ascolta, come è nata questa idea di creare questa antologia? Da che esigenze?
In realtà è nata da, se vuoi, da un'intuizione o da un sospetto. È nata perché nell'estate del 2024 ho avuto una schiarita improvvisa sulla mia agenda che mi ha messo in tasca un mese di tempo libero, e durante quel mese mi è venuto il pallino di rivisitare alcuni film diventati di culto del periodo degli anni 80, tra gli anni 80 e gli anni 90, che sono stati inseriti dal MoMA, dal MoMA di New York, sotto l'etichetta Toxploitation. Questi film erano nati sulla base della speculazione dei produttori, a causa della speculazione dei produttori che stavano appunto speculando sulla paura nata dagli incidenti di Love Canal e di Three Mile Island, ed erano incidenti che avevano a che fare con l'energia nucleare, quindi la contaminazione nucleare e le scorie tossiche e la contaminazione da scorie tossiche, e sono tutti film dove la trama si può riassumere in un bidone pieno di scorie radioattive, tossiche o comunque mutagene si rompe, e l'ambiente e i personaggi attorno a questa perdita, a questo leak, vengono mutati profondamente nel corpo e nella mente. Questi film sono film fondamentalmente senza pretese, cioè posso pensare a film come Alligator, come Chud, come The Children, come Il Vendicatore Tossico, come Impulse, Il Ritorno dei Morti Viventi, anche ha più o meno quel tipo di impostazione. Anche lui, secondo me, rientra un po' in quell'immaginario, in quell'universo. E mi sono detto, questi film hanno un fascino forse più hanno un significato, forse un valore, forse più affettivo che non artistico. Cioè erano film che contenevano degli spunti a volte strepitosi, che però non erano poi sviluppati all'altezza della bontà dell'idea. E rivedendo questi film mi sono chiesto, mi è sembrato che questo immaginario, che questo corredo di simboli, che questo corredo di situazioni, di trame, di immaginazioni, avesse ancora delle cose da dire, soprattutto in un mondo come il nostro, dove molte di quelle paure su cui negli anni Ottanta si speculava come possibilità si sono realizzate oggi. Sono in realtà paure con cui dobbiamo convivere a causa del deterioramento ecologico che abbiamo inflitto al nostro pianeta. E quindi mi sono chiesto cosa succederebbe se dessi questi simboli, queste trame, questi spunti in pasto a degli autori che però non hanno un approccio giocoso, che non hanno un approccio in qualche maniera, non hanno un approccio paragonabile a quello della serie B degli anni Ottanta, ecco, avevano un approccio più letterario. Mi sono chiesto, se diamo questi simboli che vengono appunto dalla serie B cinematografica a degli autori invece che hanno un approccio letterario, cosa ne verrebbe fuori? Non è che forse potrebbero rivivificare, in qualche maniera dare una nuova vita a questi simboli e a queste trame? E così è nata Teratoscene. Ho scritto il manifesto, coinvolto Andrea Gibertoni e in seconda battuta Luigi Musolino per la curatela, e così è nata. Abbiamo selezionato una serie di autori che noi avevano particolarmente convinto negli ultimi anni.
Ok, quindi diciamo li avete invitati, non c'è stato una specie di contest, è stata una selezione a priori. Ok. Tra l'altro, pensando all'approccio giocoso su questo tipo di tematiche, mi viene da pensare anche, lo chiamavano Gig Robot, che alla fine parte sempre un po' da quest'idea appunto della, appunto, seppur in maniera molto ironica, dall'idea della contaminazione di scorie nucleari abbandonate all'interno del Tevere, che considerato come il Tevere forse non c'è neanche bisogno delle scorie nucleari. Basta capirci dentro, secondo me, in questo momento. E quindi appunto ho presente il genere appunto della toxploitation, però mi sembra che appunto, come dici tu, avete fatto un lavoro più appunto complesso, nel senso avete preso questo stesso stimolo, questo stesso concept, passami il termine, e appunto lo avete portato verso una direzione più seria. Poi chiaramente c'è anche il fatto che la letteratura non ti richiede particolari effetti speciali, per cui quello che la toxploitation non poteva fare, per ovvi motivi anche proprio di budget, un film fatti con tre bottoni e una caramella, insomma, appunto la letteratura ti permette, esatto, di fare, perché comunque alla fine è appunto ha, diciamo, una tecnologia low budget. Vuoi parlarci un attimino proprio più nello specifico degli autori? Perché ammetto che io non li conosco molto bene, cioè conosco Maddalena Marcarini anche perché ho letto il suo Sex Madur, e vabbè, è l'organizzatrice di Marchinalia, per cui sono anche molto incuriosita dal suo racconto, però con gli altri sono meno familiare. Vuoi farci una panoramica? Ti va?
Allora, iniziamo da Maddalena, visto che la citi. Maddalena l'abbiamo coinvolta perché eravamo, se io che Andrea Gibertoni, siamo rimasti particolarmente colpiti dal suo romanzo, appunto, Sex Madur, ma anche perché avevo in testa un altro racconto che lei aveva scritto, diciamo tra la sua prima raccolta di racconti e Sex Madur, che era un racconto sulla maternità che la affrontava in chiave body horror. E visto che una delle tematiche citate nel manifesto è proprio quella della maternità mostruosa, quindi del ritrovarsi con un figlio che in qualche maniera ha superato lo stadio di umanità, questo in Teratoscene è molto presente, a me è sembrato, come dire, in qualche maniera opportuno, ecco, coinvolgere Maddalena, perché comunque aveva la scrittura di Sex Madur mi aveva convinto, la scrittura di quel racconto in particolare mi aveva convinto, Andrea era d'accordo, quindi l'abbiamo tirata in mezzo. Il suo racconto è Colostro, ed è proprio un racconto sulla maternità mostruosa. Invece, ripartendo dal principio dell'antologia, il primo racconto è di David Fragale. David Fragale, che abbiamo messo in apertura, alla base non è uno scrittore di prosa. David Fragale è un illustratore e un artista plastico, ed è l'artista che ha dato la veste grafica al Buio Diverso di Luigi Musolino, per esempio. È lui che ha creato la copertina, è lui che ha creato tutti i disegni presenti nell'antologia. È un autore che io avevo scoperto, un artista plastico che io avevo scoperto nel lontano 2011-2012 su Facebook, su un canale che si chiamava The Macabre and the Beautifully Grotesque, che aveva pubblicato le sue immagini, e quelle immagini mi erano rimaste dentro appunto ad aver ispirato alcuni racconti nel frattempo. Poi quando ci siamo finalmente conosciuti con David, siamo diventati amici, i nostri racconti hanno iniziato a ispirare le sue opere, quindi il circolo si è chiuso. Lì sono venuto a sapere che lui aveva tentato un progetto letterario, mi ha dato questo volume spillato.
Fantastico, tipo fanzine, proprio quando ancora andavamo a fotocopie.
Esatto. E una specie di demo, sai, la metafora che uso molto spesso per riferirmi a quel primo tentativo è quella della demo di un gruppo musicale. Un gruppo musicale di straordinario talento, ma alla prima, come dire, alle prime prove. Avevamo visto sia io che Luigi del talento grezzo in quell'antologia, quindi abbiamo deciso di coinvolgerlo, e lui ci ha proposto questo racconto che è La spiaggia di Zeta, che è fondamentalmente un'illustrazione scritta, uno scorcio sulla terra del 3027, quindi non siamo nel post-umano, siamo dopo il post-umano. Siamo in un mondo dove per trovare delle briciole di umanità devi veramente scavare a fondo. E l'abbiamo messo come racconto di apertura perché secondo noi dà la nota, il là a tutto il resto. Poi c'è a seguire Stefano Cucinotta. Stefano Cucinotta si è fatto conoscere dagli autori weird, dalla nicchia weird horror, con due antologie, Epistassi e, se non mi ricordo male, la seconda è uscita per Weird Book e si chiama Le stanze degli incubi, una cosa di quel genere, non mi ricordo esattamente il titolo, però sono due raccolte di racconti che hanno avuto una certa risonanza. Io e Luigi eravamo conquistati dal suo stile, e infatti ha mantenuto le promesse, perché invito la sua storia, è la storia di un'elaborazione del lutto che passa da una dinamica body horror tra le più scioccanti secondo me dell'antologia, ed è un racconto che ha conquistato i lettori veramente, che ha conquistato immediatamente i lettori dell'antologia. Il terzo racconto invece, abbiamo il premio Urania Maiko Morellini, che mi piace finalmente veder lavorare nel weird e nel body horror, che non sono generi in cui l'avevo mai veramente visto fin qui, e anche lui racconta una storia di genitorialità e lo fa con i toni e i simboli del body horror, una delle storie più struggenti di Teratocena. Poi abbiamo Maddalena, e poi abbiamo una doppietta con Linda De Santi e Francesca Tassini, che scrivono dei racconti che sono adiacenti per tematiche, perché entrambi racconti parlano del rapporto tra sorelle. Linda De Santi, che abbiamo notato noi curatori, perché ha scritto una magnifica antologia che si chiama Giorni al Neon, ed è un'antologia che rilegge il mondo del lavoro in chiave kafkiana e weird, il mondo del lavoro odierno in chiave kafkiana e weird, è una specie di corporate horror come tipo.
Sì, già non ce n'è abbastanza nella realtà. Scusami l'interruzione, ma andiamo avanti.
No, tranquilla, è un libro veramente magnifico da leggere, perché appunto utilizza l'elemento fantastico per sviscerare quella che è l'insensatezza delle dinamiche lavorative di oggi. E ha conquistato tutti noi curatori. Linda ha proposto il racconto Schiuma, che parla di due sorelle che si ritrovano, per una particolare dinamica che esiste tra loro, si ritrovano a dover prendersi cura di un mutante. E due sorelle abbandonate a se stesse che si ritrovano a doversi prendere cura di una strana creatura che hanno trovato sulle rive di un fiume estremamente inquinato. Il racconto di Linda è un racconto che è finissimo nell'uso della mutazione, nell'uso dell'inquinamento come simbolo, non soltanto di un abuso ambientale, ma probabilmente anche di altri tipi di abusi. Il racconto di Francesca invece, Francesca Tassini è una mia amica nella vita, e l'ho conosciuta come scrittrice con quel magnifico libro che è Come mosche nel miele, che è un memoir, non è un libro fantastico questo, è un libro dove lei racconta le sue esperienze di tossicomane nella Milano degli anni 90. E io detesto i libri sull'esperienza dei tossicomani, quel libro l'ho adorato proprio per l'approccio che aveva, per l'approccio umano che aveva a queste esperienze, per l'approccio che si concentrava proprio sulle relazioni umane di quel periodo della sua vita. E l'abbiamo coinvolto Francesca perché so che lei è molto vicina a quell'immaginario underground che è tipico della Toxploitation, e infatti ci ha dato un racconto che è uno dei più viscerali e uno dei più struggenti anche questo della raccolta, perché parla, perché ibrida in qualche maniera l'immaginario della Toxploitation con le sue esperienze di tossicomane nella Milano degli anni 90, quindi crea una versione, se vuoi, weird e horror, a tratti che sconfina verso lo splatterpunk, dell'esperienza dei tossicodipendenti nella Milano degli anni 90. E anche qui la storia è vissuta attraverso il rapporto tra due sorelle.
Ok, beh, devo dire che sembrano comunque, appunto, questi primi che ci hai raccontato, come dicevamo prima, dei racconti che utilizzano questo strumento della, chiamiamola pure Toxploitation, proprio per affrontare comunque tematiche abbastanza pese, o comunque, diciamo, tematiche che ci toccano molto da vicino. Alla fine è un po' come la cosa del Toxic Avenger nei fumetti, che era partito come un fumettaccio splatter e poi è stato trasformato nel tempo come appunto un documentario su cosa l'umanità riesce a fare all'ambiente e a se stessa, se vogliamo. Poi vedo che c'è.
Sono d'accordo.
Sì. Poi vedo che c'è anche Paolo D'Orazio. Scusa, stavo vedendo appunto che c'è anche appunto tre altri Paolo D'Orazio, che credo abbia pubblicato recentemente, forse con Di Editore, se non mi ricordo male.
Ha pubblicato con Di Editore, sì. Con il libraccio di recente. Credo che il suo ultimo romanzo sia La saponificatrice per il libraccio. Bellissimo romanzo.
Ok, infatti sono molti nomi che poi dovremo recuperare, o almeno io che dovrò, insomma, recuperare, questo sicuramente. E poi vedevo che comunque Fragale ha anche fatto per l'appunto questa copertina di Teratocene, che effettivamente è estremamente inquietante. Ora voi ci sentite, non potete vederla, ma quando la vedrete, insomma, colpisce parecchio, ecco.
Sì, è una scultura alla base, quella copertina è stata disegnata, poi scolpita nella creta o nella pasta di pane, e poi è stata ritoccata al computer in seguito. C'è un video, ho pubblicato un video su Instagram che dettaglia tutto il processo di composizione della copertina.
Sì, l'ho visto, infatti appunto questo è interessante, perché tutti, la prima cosa che pensano ormai è fatto in digitale, ma in realtà appunto ha una parte dietro di vecchia scuola, chiamiamola così. Quando gli effetti quando effetti speciali si facevano appunto coi pupazzetti. Passami il termine.
Esatto, perché altrimenti non avrebbe quell'aspetto così materico, che poi lo rende anche più repulsivo e più vero quando lo guardo in copertina.
Sì, è repulsivo, allo stesso tempo ha un che di, diciamo, ti tocca dentro, perché poi effettivamente è un embrione, quindi colpisce subito un immaginario particolare. Poi soprattutto, forse se sei donna, ti colpisce di più questa idea di questo embrione deforme, o forse ho guardato troppe volte La mosca di Cronenberg, questo non lo so, insomma. Però appunto tu hai parlato di postumanesimo, che è interessante, perché comunque bene o male il concetto di Teratocene si può agganciare all'idea del postumanesimo da un certo punto di vista, perché comunque è qualcosa che si sviluppa, sia pure in maniera completamente distopica, dopo appunto l'antropocene.
Il Teratocene, se vuoi, è io l'ho definito nel manifesto il figlio deforme dell'antropocene. Sì. Quindi è quell'epoca possibile che è già codificata nei geni della nostra, e che se non raddrizziamo la rotta a breve, probabilmente verrà alla luce. Sì. Ecco. E sicuramente sì, si parla di postumano, ma si parla di postumano da un'angolazione non del tutto speculativa. L'indicazione che ho dato agli autori era comunque di cercare nell'onirico, era comunque di non cercare la trama fantascientifica, ma di cercare la trama più weird, più incubica, più simbolica, di in qualche maniera cercare il risvolto poetico, ecco, di questa simbologia. E la mia idea comunque era, insieme a loro, era di esplorare proprio la paura di quello che verrà dopo di noi, di quello che nascondiamo nel presente, che probabilmente verrà e che speriamo di no venga alla luce nel futuro, ecco. E quindi questo è stato l'approccio. Sicuramente ci muoviamo nel campo concettuale del postumanesimo, ma siamo decisamente nella versione mostruosa, nella versione del genere del postumanesimo.
E quello sicuramente. Temo anche che, insomma, invertire la rotta sarà praticamente impossibile, per cui diciamo che probabilmente rispetto al postumanesimo il fatto che comunque appunto abbia un approccio non fantascientifico, ma come dici tu weird, va anche a colpire proprio più l'inconscio, più le nostre paure rispetto a una fantascienza che comunque ha sempre quell'elemento di razionalità che in qualche modo, non dico che sia rassicurante, per carità, però diciamo non rientra in quella parte di sonno della ragione che invece il weird, in cui il weird diciamo sguazza, se vogliamo.
Sì, ecco. Esatto, non volevo che razionalizzassero le loro visioni, volevo veramente che le lasciassero urlare, che si sentisse questo sentimento di paura verso il futuro, ecco.
Ti chiedo una cosa, leggo che Teratocene è il primo volume della Collana Caronte, quindi ne deduco che ne seguiranno altri. Ti occuperai sempre tu della curatela?
Allora, Teratocene in realtà non è il primo volume della Collana Caronte. Cora Caronte esisteva già da un anno, da quando abbiamo proposto Teratocene.
Allora ho letto il comunicato stampa sbagliato, vedi, mannaggia a me. Ok.
È la prima uscita di Caronte italiana, però in realtà Caronte aveva già pubblicato almeno tre volumi, che erano di autori stranieri. Quindi
ok.
Teratocene è la prima uscita italiana di Caronte, ma Caronte ha iniziato a pubblicare con Il Pescatore.
Ok, sì, ho sbagliato io, infatti, perdonami, perché in realtà poi stavo, vedendo che in realtà appunto Il Pescatore io l'ho letto ed è veramente bellissimo, se non... Gentili ascoltatori, se non lo conoscete lo consigliamo. E tra l'altro a me l'ha consigliato Oliviero, sempre dello staff di Marginale, dicendo devi assolutamente leggerlo, e porca miseria, c'aveva proprio ragione, come si dice in questi casi. E quindi sì, in realtà ho letto cose della Collana Caronte, non ho collegato che erano della Collana Caronte, abbiate pietà di me, sono un po' rintronata, daremo colpa all'età. Quindi in realtà è il primo italiano, sì, perché gli altri sono tutte opere in traduzione.
Esatto. Quindi no, la curatela della collana è affidata a Luigi Musolino, e continuerà lui a prendersi cura della collana. Qui figura come curatore perché inizialmente l'antologia l'avevo lanciata insieme ad Andrea Gibertoni, come curatore ed editor, perché con l'idea di autopubblicarla, quindi di fare un self. Quando però il progetto è giunto all'orecchio di Giorgio Raffaelli, Giorgio ha voluto assolutamente leggere l'antologia. Non c'era solo Giorgio Raffaelli, c'erano anche altre case editrici interessate che, devo dire, ci hanno fatto delle proposte d'oro tutte. Siamo stati trattati con grande rispetto dalla nostra nicchia, con grande rispetto e professionalità. E quindi quando...
Beh, anche perché non siete, perdonami, proprio gli ultimi arrivati, per cui ci sta anche che venga manifestato un forte interesse, insomma.
Di questo ti ringrazio. Non è scontato che non è affatto scontato che un editore ti mostri il rispetto che ti è dovuto per il percorso che hai fatto, ecco. Quindi comunque siamo positivamente colpiti siamo tutti positivamente confortati dall'accoglienza che ha avuto l'antologia. Alla fine è approdata alla zona ed è per quello che è da quel punto che quindi Luigi si è aggiunto come curatore. Lì sono successe due cose importanti: Luigi si è aggiunto come curatore e io e Luigi abbiamo tolto i nostri racconti dall'antologia, perché è, nell'etichetta della zona che il curatore non pubblica il suo materiale, ecco.
Ok, quindi mi stai dicendo che ci sarà questo tuo racconto che vedremo prima o poi apparire, diciamo.
Se tutto va bene sarà nella prossima antologia che pubblicherò, okay. E non dovrebbe volerci moltissimo, ecco.
Ok, infatti ti volevo fare proprio questa domanda, perché appunto Teratocene è uscito quest'estate e quindi sono passati un po' di mesi. Volevo sapere se nel frattempo cosa stava bollendo in pentola.
Allora,
se ce lo puoi dire.
Allora, posso dire quello che sta bollendo in pentola per me? Non posso parlare per la zona?
No, infatti parlavo esclusivamente di te, riagganciandomi proprio a questo tuo racconto vagante nell'etere, diciamo così.
Allora, ci sono due uscite in canna. La prima sarà per quest'estate, se tutto va bene, e sarà un romanzo. La successiva sarà invece nel corso del 2027, sarà una raccolta di racconti, se tutto va bene. Questo è il calendario ipotetico. Sempre horror e weird.
Beh, noi speriamo che vada bene, come vuol dire. Anche perché, piccolo aneddoto, tu non lo ricordi, per fortuna, ma adesso farò questa figura raccapricciante in pubblico. Stavamo proprio a Marginalia, credo, a Strani Mondi, e tu avevi curato una traduzione per la biblioteca di Lovecraft e io ho fatto la classica figura di quella che, parlando con i ragazzi della biblioteca di Lovecraft, si stava sperticando su com'era perfetta questa edizione, com'era bella questa traduzione fantastica, non avevo mai visto un lavoro fatto così bene, e c'eri tu dietro appunto mi guardavi, e per fortuna che erano soltanto complimenti, insomma, però veramente ho trovato dei lavori estremamente, appunto, di grande qualità e di grande cura e passione. Per cui...
Perché è una brutta figura? È stato un così bel momento.
Sì, no, lo so, beh, per me era la classica brutta figura di quello che appunto sta lì e c'è uno dietro che lo guarda e fa vabbè, poverina, pat, insomma.
Allora, se ti piacciono le mie traduzioni, ne sto preparando un'altra per la biblioteca di Lovecraft, mm-hmm. che mi terrà impegnato probabilmente nei primi 6-7 mesi di quest'anno, perché è una grossa roba.
Direi.
È un'opera molto grossa. E invece è appena uscita Cold Harbor, che è un romanzo che ho scoperto l'anno scorso, che mi sono divertito un mondo a tradurre, che è inedito in italiano prima della mia traduzione, e che è spettacolare. È un romanzo meraviglioso, capisco perché Lovecraft ha detto che era quasi perfetto.
Ed è sempre per la biblioteca di Lovecraft questo che...
Sempre per loro.
Ok.
Sempre per loro.
Sì, tanto credo che appunto recupererò, visto che ho praticamente la collezione intera dei due giovanotti che se ne occupano.
Celebrate. to live with you. With you.
Fantascientificast diventa Book Club.
Da oggi la nostra astronave fa tappa tra le strade, le librerie e i caffè di Roma. In collaborazione con l'Urban Book Club, la prima book community itinerante della capitale, vi invitiamo a salire a bordo di un viaggio tra fantascienza, fantasy e horror, dove ogni mese lettori e persone appassionate si incontrano dal vivo per discutere il libro del mese. Più di 1600 viaggiatori delle parole, un circuito che si muove di luogo in luogo, da librerie indipendenti a spazi culturali, portando con sé dibattiti, risate, scoperte e nuove amicizie. E ora anche Fantascientificast entra nel club. Scopri come partecipare sul sito urbanbookclub.it.
La lettura è sempre stata un viaggio. Ora, letteralmente, si cammina insieme.
Allora, a seguire poi il racconto di Francesca, invece, abbiamo un esordientissimo che è Flavio Dionigi con Elettrodotto. Flavio l'abbiamo conosciuto, io l'ho conosciuto a un corso di scrittura che ha seguito, a un corso di sceneggiatura che ha seguito per la Holden, e Gigi invece l'ha conosciuto perché a Flavio gli aveva sottoposto dei lavori, credo per Caronte. E ci aveva convinto questo ragazzo che appunto sta esordiendo in questo momento, quindi lo vediamo adesso i suoi primissimi lavori apparire in qualche antologia qua e là, e Flavio ci ha portato un racconto anche qui che, come molti racconti, esplora una dinamica intimista familiare e l'esplora attraverso una forma di infezione o infestazione che viene dall'elettricità, dai tralicci dell'elettricità. Un soggetto simile ce l'ha anche il racconto che segue qua, che è quello di Paolo Di Orazio, intitolato Freedom, che è uno dei racconti più particolari, perché se tutti i racconti fin qui sono ambientati nel presente o nel futuro, quello di Paolo invece è ambientato nella Praga degli anni 20, una Praga degli anni 20 che è squassata, un po' come il nostro mondo di oggi, dall'arrivo dell'intelligenza artificiale. Quella Praga degli anni 20 è squassata dall'arrivo della radio. Una radio i cui segnali portano questa volta inducono questa volta delle mutazioni non solo nel pensiero ma anche nel corpo. Paolo Di Orazio non ha veramente bisogno di presentazioni, è uno scrittore che ho riscoperto grazie al canale di Flavio Troisi, Broken Stories. Ho riletto quindi I Primi Delitti, ho letto Madre Mostro, ho visto la sua produzione Splatter del primo periodo, ho letto poi di recente anche la sua Saponificatrice. È un autore che riesce a creare disagio che riesce a metterti a disagio descrivendo personaggi che fanno azioni estremamente quotidiane. C'è un'atmosfera sempre soffocante, sempre in qualche maniera tossica o infetta nei suoi racconti, che crea un filtro rispetto a quello che viene raccontato. Poi naturalmente quello che viene raccontato è a sua volta terrificante. Quindi Paolo lo volevo assolutamente in questa raccolta, anche perché lui si è formato proprio negli anni in cui la Talksploitation usciva in sala, e quindi mi interessava avere una voce di prima mano su quel periodo, qualcuno che avesse assorbito quei simboli quando erano usciti e che non li abbia invece rivisitati a posteriori come ha fatto la mia generazione.
Qualcuno che era stato letteralmente contaminato durante il periodo formativo, diciamo.
Esatto, mi interessava qualcuno che avesse quel tipo di che avesse avuto quel tipo di esposizione lì al materiale. E qui poi andiamo verso la chiusura, abbiamo ancora poi i racconti di Elena Giorgiana Mirabelli è un'autrice che è anche curatrice per la zona dei nodi, dei testi brevi che pubblica, esatto. Che pubblica la zona. E Elena Giorgiana Mirabelli è un'autrice che comunque ha un lungo pedigree come scrittrice. L'avevo scoperta su Specularia, sulla rivista di fantascienza, con un racconto estremamente corporeo che si chiamava Nella mia bocca, e la volevo perché secondo me Elena ha un particolare feeling per raccontare il corpo con le sue parole. La sua è una prosa, forse la prosa più sperimentale che troverete nel volume, e parla di una ragazzina che a causa di un incidente industriale viene esposta quando è bambina a un reagente chimico che modifica profondamente il suo corpo, e questo è un racconto che parla di come la sua psiche vive questo cambiamento. È un racconto quindi che unisce come da consegna una tematica da film body horror di serie B, ha invece un approccio estremamente letterario e intimista alla faccenda, qui addirittura sperimentale. A seguire poi abbiamo invece Federica Leonardi è un'autrice che ha pubblicato due romanzi con Mosca Bianca, due romanzi che attengono al folk horror. È un'attrice che aveva convinto sia me che Andrea Gibertoni quando aveva proposto dei racconti per il premio Hypnos. Ha uno stile asciutto, diretto, il suo racconto è quello che più somiglia all'immaginario e, se volete, al tipo di effetti speciali che si trovavano nei film della Talksploitation, perché Federica Leonardi scrive un racconto con il soggetto del body melting, quindi del corpo che si scioglie liberando liquami di colori svariati. È un racconto che secondo me fa il paio con un film come Horror on Bowery Street, per dire, Street Trash anche era intitolato. E qui parla invece di questo mondo che è afflitto da quella che sembra una patologia del sistema immunitario, che reagisce a un ambiente che oramai è diventato ostile all'organismo umano, liquefacendo i nostri corpi. E in questo contesto di perdita del confine corporeo lei ci racconta il tentato riavvicinamento di una coppia oramai separata dagli anni e dalla vita. Poi c'è Elia Gonella, altro per in Urania. Elia Gonella è uno scrittore che io seguo e ammiro da prima che io diventassi scrittore, quindi da un bel po' di tempo. Elia Gonella ha iniziato a scrivere in maniera professionale già, credo, oramai una quindicina di anni fa. È di recente vincitore del premio Urania con un romanzo che è uscito nelle edicole qualche mese fa. E noi l'abbiamo coinvolto nell'antologia perché sapevamo che la sua penna è una penna molto salda, una penna molto affidabile su questo. E poi il Guerillier veniva dalla fantascienza, una fantascienza più riconoscibile, e abbiamo voluto vedere come si provava invece uscendo dalla sua zona di conforto e andando proprio a esplorare l'universo della Toxploitation. E lui ci ha consegnato Oro, che è un racconto che parla delle mutazioni che vengono indotte su un operaio dalla fabbrica in cui lavora. E Elia c'è da dire che ha militato per diversi anni nella Nuova Carne, la Nuova Carne che è la casa editrice diretta da Alessandro Pedretta. Un'altra delle ragioni che mi avevano spinto a coinvolgerlo in questa antologia è un racconto che ha pubblicato sull'antologia Tenebre Future. Il racconto si intitolava Tenebricose, che parlava di come un'invasione di insetti giganti nel mondo che conosciamo non cambiasse assolutamente niente. E è un racconto che parla del nostro rapporto con l'Apocalisse, come di alcuni di noi la vogliano perché vogliono liberarsi della società che li opprime, e di come quando l'Apocalisse si verifica in realtà non porta con sé quella liberazione, quella salvezza. L'ho trovato un racconto di una lucidità disperata ed estremamente maturo nell'affrontare il tema, e per quello l'ho voluto anche, ho premuto perché fosse nell'antologia. E poi chiudiamo invece con Francesco Corigliano, che credo sia abbastanza noto, è abbastanza noto nella nicchia degli autori dell'horror e del fantastico. Ha pubblicato due antologie, due splendide antologie di weird e horror, che sono Malassacra e Spettri di Pietra. Ha pubblicato di recente poi un veramente ingegnoso romanzo fantasy con i ragazzi di Ignoranza Eroica, che si intitola Terra Murata. Se io che Gigi abbiamo letto moltissime delle sue cose, per me Francesco Corigliano è stata una delle prime scelte, cioè volevo vedere come si cimentava uscendo dai binari del folk horror e andando a fondo nella dinamica del body horror e della toxploitation. Ci ha consegnato Litosoma, che è un racconto che è una moltiplicazione del Clive Barker più visionario e più disperato, e parla di un'apocalisse come non ne avete mai lette prima. Sarebbe criminale dirvi come funziona qual è il soggetto del racconto, ma è uno dei racconti in assoluto più fisici, più soffocanti e più disturbanti a livello proprio della dimensione carnale.
A proposito, hai nominato Clive Barker. Io ho sempre avuto questa perplessità sul perché in Italia Clive Barker non attecchisca, che è stranissimo perché oggettivamente ammetto che tra King e Barker io preferisco Barker. Lo trovo esatto. Sì, perché comunque ha un approccio King alla fine ha un approccio molto conservatore. Adesso verrò uccisa dai fan di King, ma insomma Barker veramente riesce comunque a uscire dai cardini, da presentarti comunque appunto questa simpatia per il mostro, comunque cioè ti fa rivedere praticamente quella che è la mostruosità come una diversità. Ha un quando proprio vuole fare lo splatter lo fa veramente bene. C'è anche da dire appunto delle cose come Macelleria di Mezzanotte, ti restano dentro, l'ho letto veramente tanti anni fa, eppure da noi non tira, non capisco, mi elude.
Ma io credo che dipenda dal fatto che Barker non è rassicurante.
Esatto, sì,
anche se ha
non è rassicurante
anche se
scusa,
ha la per niente. Perché anche quando ha la capacità di evocare un sense of wonder di cui per esempio King è solo parzialmente capace, Barker sa abbagliarti con quello che scrive. Ma anche quando parla, ma nonostante abbia uno stile Barker che ricerca il meraviglioso in quello che racconta, anche quando sta raccontando qualcosa di estremamente sporco o violento, ti porta sempre comunque in una zona che non è la tua zona di conforto, ti porta fuori dal tuo corpo, ti porta fuori dal tuo sesso, ti porta fuori dalla tua sessualità, ti porta veramente in quella zona che sta al di fuori della normalità, dove la tua identità anche di lettore, la tua identità sessuale, il tuo rapporto con il corpo vengono messi veramente alla prova. Barker secondo me è un autore destabilizzante ed è un autore non rassicurante per questo, perché sa con esattezza quali sono i limiti della nostra zona di conforto, e invece di in qualche maniera di rinforzarli come fa King nelle sue opere, che crea comunque dei luoghi in cui ci piace tornare, Barker invece ci porta fuori da lì e ci lascia un po' da soli a cavarcela da soli nei suoi universi. che sono molto spesso universi dove le persone perdono la loro identità o devono in qualche maniera perderla per poi ritrovare quello che veramente sono, e quello che veramente sono era qualcosa che magari all'inizio consideravano indesiderabile. Ecco, sono storie secondo me che chiedono tantissimo al pubblico, quelle di Barker, e anche per quello credo non abbia avuto tanto seguito in credo che anche per questo non ha avuto seguito in Italia, ecco.
E io, anzi, se c'è qualche editore all'ascolto, per favore qualcuno ripubblichi Sacrament, che è un capolavoro, e praticamente c'è un'edizione che è quella che ho io e non è stato ripubblicato in Italia, e io lo trovo veramente una cosa scandalosa, onestamente.
E ma soprattutto Imagica, ragazzi, repubblicate Imagica, per favore.
Imagica, credo... Ah, no, scusa, l'ho visto in usato, perché ho detto no, l'ho visto in libreria, no, però era un usato, quindi niente, no, in effetti Imagica anche sì, continua, ma anche Il mondo in un tappeto, appunto, a livello...
Bellissimo.
Sì, anche molto spaventoso, effettivamente io non sono riuscita ad arrivare in fondo, perché a un certo punto è diventato troppo anche per me, però a livello di immaginazione quello che crea Il mondo in un tappeto è, appunto... In descanza, insomma,
sì, è ineguagliato quello, è ineguagliato secondo me quello che ha fatto con quel periodo lì della sua carriera. Ma anche dei libri più recenti di Barker, come quest'estate ho letto Galilee.
Mi manca.
O Galilee, non so come si dica in inglese.
Sì, Galileo, vai. La buttiamo sull'italiana,
ecco. È incredibile quello che è riuscito a fare anche con quel romanzo. Nella seconda parte magari la storia si sgonfia un po', perché è una storia romantica già un po' sentita, ma nella prima parte riesce a creare un'atmosfera e una sensazione di mito come in pochi altri romanzi ho visto. Appunto, appello agli editori, ripubblicatelo.
Esatto, ridateci Barker. E tra l'altro, appunto, in questa intervista tu hai consigliato tantissimo, per cui io sicuramente mi rimetterò a scrivere con il blocchetto degli appunti, sia per quanto riguarda il cinema, sia appunto per quanto riguarda la letteratura, che ammetto che effettivamente sulla scena italiana, mia colpa, sono abbastanza carente. E quindi ti chiederei in chiusura di, appunto, consigliaci un libro, un'ultima uscita però, che secondo te in questo momento va letto.
Allora, un'ultima uscita che in questo momento va letto, allora io vi consiglio con grande forza, posso consigliarvene più di uno?
Sì, certo.
Allora, ve ne consiglio due, almeno, che mi vengono in testa d'impulso, e sono Arena di Francesca Tassini e Giorni al Neon di Linda De Santi.
Arena l'ho letto ed è effettivamente molto strano, molto particolare e veramente molto weird. È interessante anche il fatto che è riuscita appunto a coniugare poi l'aspetto politico della situazione con poi la deriva weird, lo consiglio anch'io, in effetti.
Ma è un'analisi molto lucida di quello che succede. Io ho lavorato sui set cinematografici all'inizio della mia carriera, quando mi stavo ancora facendo le ossa, e mi ricordo che comunque c'era una sorta di effetto Lucifero in quelle situazioni, nel senso che anche se era pericoloso quello che facevi, lo facevi perché dovevi.
Sì.
E quello che ti lascia un'esperienza lavorativa come quella, quel senso di spaesamento, quel senso quasi di essere uscito da te stesso, uh-huh, per le 8, 9, 10 ore di set, secondo me quel racconto di Francesca Tassini lo racconta molto bene.
Sì, assolutamente, infatti lo consigliamo, è un nodo di Zona 42, tra l'altro, quindi lo trovate appunto sia sul sito web di Zona 42, sia appunto alle fiere che abbiamo nominato, quindi... appunto, sia Oblivion che Marginalia sono vicini, approfittatene per fare scorta e magari incontrate anche l'autrice e riuscite a strapparle un autografo, come ho fatto io, inseguendola per mezzo strani mondi. In effetti riesco sempre a fare delle figure fantastiche io.
In realtà guarda che noi scrittori adoriamo queste cose, Verusca, quindi non penso di dirti un segreto dicendoti
questo.
No, ma
la cosa terribile è stata che io l'ho inseguita per farle l'intervista per Fantascientificast e lei pensava che io fossi una fan pazza, per cui è stato un momento abbastanza interessante, tipo perché questa donna mi segue con un cellulare in mano. No, quindi posso anche garantire che è una donna molto educata, gentile e squisita. da essere una autrice molto brava. D'accordo, allora liberiamo Lucio Pesana, lo ringraziamo per il suo tempo. E
grazie a voi ragazzi.
Che dire, ci incontreremo a Marginalia e approfittiamo tutti dei suoi consigli e di tutto quello che ha nominato per farci una cultura come si deve. Grazie ancora.
Grazie a voi. Grazie a voi per l'ospitalità.
Ciao, ciao, ciao.
Alla prossima, ciao ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.